Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Volare. Viaggio nelle storie degli uccelli, scritto e raccontato da Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo.
I miei incontri col mondo degli uccelli sono ripetuti, continui, non soltanto nelle pagine dei libri, ma anche nella realtà, nella vita quotidiana. Anni fa poi realizzai un ciclo di trasmissioni per Radio 3 Rai. Spesso scrivo e conduco questi cicli su un tema preciso, ne avevo fatto uno sul mare, sulla letteratura, la poesia del mare, delle città. Questo era proprio sul rapporto con gli uccelli e col volo, si intitolava Il corvo e l'allodola, e affrontava questa tematica dal punto di vista però radiofonico. Queste poche puntate saranno trasmesse online, naturalmente in forma parziale, perché per motivi di diritti d'autore non è possibile riprodurre le musiche, che non sono un optional nelle mie trasmissioni radiofoniche, ma sono una componente essenziale. Quindi, mancando le musiche, dovrete accontentarvi di quello che dico, che riguarda d'altronde l'argomento in questione, anche se, ripeto, la musica non era un optional, ma una parte costitutiva. Le parole, però, che riguardano gli incontri con gli uccelli, rimangono.
Salve a te, luce sacra, primogenia figlia del cielo, o raggio coeterno dell'eterno, se è lecito definirti così senza rimprovero, e poiché Dio è luce, e mai se non in luce inattingibile ebbe la sua dimora dall'eternità, egli dimora in te, effluvio risplendente, di risplendente essenza non creata. Sono versi che aprono il terzo libro di uno dei più grandi poemi mai scritti, Paradise Lost, il paradiso perduto di Milton, e iniziano con una esaltazione della luce. Questo è il poema del paradiso perduto dall'uomo ad opera della dannazione operata dai diavoli, ma anche del sacrificio di Cristo e della promessa di resurrezione. È il poema epico inglese che segue idealmente la Divina Commedia e rappresenta una grandissima lotta cosmologica e cosmogonica nel mondo celeste. Dio da una parte, il Figlio che si offre in sacrificio, i diavoli che, costretti per la loro ribellione alla prigionia nel fondo dell'inferno, si ribellano, risalgono, volano verso l'alto per riconquistare l'universo. Naturalmente, come scrive Milton, solo Dio permette a loro di liberarsi dalla prigionia, altrimenti ciò sarebbe impossibile. Ma perché lo permette? In nome della libertà, principio sacro su cui Dio fonda l'universo. Gli angeli sono liberi, come gli uomini sono liberi. Ma qui abbiamo una straordinaria esaltazione della luce che prelude alla visione che Dio ha della ripartenza, diciamo, del volo degli ex angeli ora dannati, in un volo dei più spettacolari della letteratura di ogni tempo. Abbiamo qui però una straordinaria esaltazione della luce che prelude al volo. O vorresti piuttosto sentirti definire come un fiume puro ed eterno, di cui nessuno conosce la sorgente, prima del sole, prima dei cieli eri, e alla voce di Dio, a quel mondo che stava sorgendo, donasti quasi un mantello d'acque profonde e tenebrose, strappato al vuoto e all'infinito informe. Ora con ali più ardite ti rivisito, appena sfuggito alla palude dello Stige, anche se lungo fu l'oscuro soggiorno, e nel mio volo intanto, spinto attraverso il buio estremo ed intermedio, con note ben diverse da quelle espresse dalla lira orfica, cantavo il caos e la notte eterna, istruito dalla musa celeste su come avventurarmi per l'oscura discesa e risalire nuovamente, per quanto simile impresa fosse rara ed aspra. Nella traduzione eccezionale di uno dei maggiori interpreti della poesia e della cultura italiana,
del secondo Novecento, Roberto Sanesi. Noi abbiamo conosciuto e capito Eliot, Hart Crane, grandi autori attraverso Sanesi, ma abbiamo capito anche l'arte visiva attraverso lui, abbiamo apprezzato la sua poesia. Sanesi era un grande intellettuale anglosassone a tutto campo. In questa traduzione noi vediamo questo inno alla luce di potenza dantesca e lucreziana, e ciò che non possiamo non tenere presente verrà svelato tra tre versi. L'autore, il grande John Milton, è diventato cieco. L'inno alla luce è scritto da un uomo che ha perso la visione della luce, ma questo non gli impedirà di vedere addirittura con gli occhi di Dio i grandi voli del cosmo. E quindi correggo quanto ho detto prima. Perdendo la vista non ha perso la visione della luce, ha perso soltanto il senso della vista, ma la luce è qualcosa che è prima, oltre e sotto i sensi. E finalmente, salvo, ti rivisito ora e percepisco la tua sovrana lampada vitale, ma tu non rivisiti questi miei occhi che invano si volgono attorno a ricercare il raggio penetrante e non trovano alba. Un denso umore diffuso ne ha spento le pupille, li ha velati un'oscura secrezione, e tuttavia per questo non ho rinunciato a vagare là dove le muse frequentano chiare sorgenti, boschetti ombrosi, assolate colline, acceso dall'amore per il sacro canto. E te, notturnamente, soprattutto visito siano i fioriti ruscelli che ti bagnano i piedi benedetti e scorrendo gorgheggiano. Vediamo come la mancanza di vista, la perdita della vista, si traduce anche fisiologicamente in Milton in un aumento dell'udito. Il rumore dei ruscelli, il ricordo dell'ombra, il rumore della sorgente, il sacro canto. Allora noi possiamo dire che il poeta, che sta raccontando una vicenda cosmica, ha perso il senso della vista, ma vede più profondamente, pur non rinunciando alla sofferenza di uomo che non può più contemplare quella luce fisica, quotidiana, che ai vedenti è concesso contemplare. Dire che questa puntata del grande John Milton, che parla della luce e rimpiange la perdita della vista mentre si lancia nel cosmo, nel creato, dire che è dedicata ai non vedenti sarebbe poco. Tutte le trasmissioni radiofoniche che io faccio in realtà sono dedicate ai non vedenti, perché la radio si rivolge a quella parte di ognuno di noi, vedente o non vedente, che in quel momento non sta vedendo. La radio è una voce dal buio, e quindi la radio è dedicata al non vedente che c'è in ognuno di noi. Ma in questo caso, poiché il poeta è un grande cieco come Omero, come San Paolo, la trasmissione è particolarmente dedicata a loro. Uso il termine non vedente perché è preferito e devono essere essi a scegliere la denominazione che preferiscono, non dobbiamo essere noi. Anche se personalmente, pur adeguandomi a quanto viene indicato da chi ha diritto di stabilire il termine, mi colpisce di più il termine cieco perché non ha nulla di negativo, non c'è il non indica una menomazione. Insomma, Omero è un cieco, San Paolo è un cieco. L'amore non è non vedente, l'amore è cieco. E infatti, anche se sbaglia, non ha mai sbagliato del tutto. Il grande poeta privato della vista riesce quindi a vedere oltre, riesce a vedere addirittura con gli occhi di Dio, come recita appunto il mito dell'accecamento di San Paolo o di Omero. Non sappiamo se veramente Omero non vedesse, sappiamo che viene descritto come cieco perché per vedere
tutto quello che era passato e tutto ciò che stava trasformando non poteva essere ingannato dai sensi della vista concessi a noi poveri mortali. Vediamo la visione di Dio, del volo degli angeli caduti. Ora dall'alto il Padre onnipossente, da quel puro empireo dove risiede in trono, più alto di ogni altezza, rivolse gli occhi su tutte le sue opere e sull'opere che a loro volta dipendono da quelle. Stavano attorno a lui tutte le santità del cielo, fitte come le stelle, e da quella visione traeva beatitudine ineffabile. Alla sua destra sedeva la radiosa immagine della sua gloria, il suo unico figlio, e innanzitutto vide là sulla terra i nostri due primi antenati, soltanto due a rappresentare la nostra umanità, che nel giardino felice raccoglievano frutti immortali di gioia d'amore, di gioia ininterrotta d'amore che non conosce rivali, e stavano in beata solitudine. Quindi osservò l'inferno e vide il grande golfo che lo limita, mentre Satana passa costeggiando le mura del cielo di lato della notte, nell'aria imbrunita, sublime, ed è pronto a calare con l'ali affaticate, con i piedi desiderosi ancora di posarsi sul lato esterno e nudo di questo mondo che gli pareva un solido terreno senza alcun firmamento, ancora incerto se fosse il mare o l'aria ad abbracciarlo. Così, guardando Satana, Dio dal suo alto prospetto, dal quale osserva il passato, il presente e il futuro, in questo modo parlò preveggente al suo unico figlio: «O mio unico figlio generato, lo vedi da che furia è spinto il nostro avversario? Non c'è confine prescritto, non c'è barriera d'inferno, non c'è nessuna catena che gli sia stata ribadita addosso, e nemmeno quell'ampio e grande abisso a trincea che siano sufficienti a trattenerlo? Tanto sembra lo primo un desiderio atroce di vendetta, che tuttavia ricadrà sul suo capo ribelle, che ora, libero da ogni freno e ad ali aperte, si apre la strada non lontano dal cielo, ormai dentro i confini della luce, diritto al mondo che è stato da poco creato, là dove è stato situato l'uomo». Il poeta John Milton, che ha perso la vista, sta scrivendo i versi su una visione non concessa a noi mortali, a noi non dotati del suo talento e della sua visione. Sta descrivendo le origini della nostra avventura e la ribellione degli angeli caduti direttamente con lo sguardo di Dio nel pieno della luce. Buonasera da Roberto Mussapi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.